Ciao Bellamy!
Ciao,
Ok, ci siamo, va bene,
ci
tutto bene
siamo, ci
perché finisce
sono.
bene.
Sì, ci sono, ci sono.
Allora, siamo alla quinta puntata di Palinsesto Femminista, che è questo podcast, questa idea che mi è venuta in mente, queste 2 settimane di live su Instagram, ogni giorno alle 18. O più o meno, però ci proviamo a stare sulle 18. E, ogni volta che è finita la live, voi la potete recuperare per 24 ore perché Instagram la salva per 24 ore e poi invece potete riascoltare la puntata quando vi pare, quante volte vi pare, su Spotify, perché poi diventa anche la puntata del podcast Palinsesto Femminista che trovate su Spotify. Oggi siamo con Bellamy.
Ciao!
Bellamy è un'attivista, è una modella, è l'editor in chief di Afro Italian Souls, che è questa piattaforma creata per essere una finestra sul mondo afro-italiano, che vi consiglio di seguire. C'è anche un profilo Instagram, oltre al profilo privato di Bellamy, che è Dark Chocolate Creature, e troverete tutti i vari tag che avrò fatto in questa giornata. E, assieme a Bellamy, o meglio, Bellamy. Poi io ogni tanto entro, ma veramente poco, parleremo di femminismo antirazzista. La live dura un'ora, ci sarà una prima parte della live che è dedicata all'ospite e quindi alle cose che ha da dire l'ospite, con magari qualche domanda da parte mia, e invece una seconda parte della live che è dedicata a rispondere alle vostre domande. Le domande voi le potete fare utilizzando il pulsante in basso di fianco ai commenti che vedete con l'icona del punto di domanda, e quello lo potete fare durante tutto il tempo della live. Quello che non potrete fare invece durante la prima parte della live sarà lasciare dei commenti. Questo perché il muro di commenti spesso distrae noi che stiamo parlando, distrae voi che state ascoltando. E quindi per la prima parte della live i commenti vengono disabilitati. Invece sulla seconda parte, quando avremo risposto a un po' di domande, ci saranno anche i saluti finali, allora riabiliteremo i commenti di modo che voi possiate dire alcune cose. Quindi, come sempre, da questo momento i commenti sono disabilitati, così la faccia di Bellamy la vedete tutta intera, tra l'altro. Allora, io oggi, parlando di questa puntata e raccontandola su Instagram, ho parlato della necessità di ascoltare, e anche della necessità, ovviamente, di tacere. Perché è difficile ascoltare quello che dice un'altra persona se stiamo parlando noi. E quindi un buon allenamento può essere quello di chiudere la bocca ogni tanto. E facevo questo ragionamento parlando di razzismo, dicendo che un femminismo pieno non può non essere antirazzista, ma che questi sono discorsi che noi persone bianche dovremmo imparare ad ascoltare più che avere immediatamente un'opinione in merito, anche perché per tantissimi anni il femminismo è stato bianco. È negli anni 90 che si è svegliato qualcuno a dire: scusate, ma voi avete presente che non tutte le persone sono bianche, cioè che esistono altre etnie, tipo. E quindi per questa ragione, siccome ci siamo svegliati così tardi a fare questa obiezione, c'è bisogno di ascoltare, ancora prima di dire un sacco di cose. E quindi il mio obiettivo proprio personale oggi è anzitutto quello di dare a te la parola e ascoltare quello che avrai da dire. E so che tu volevi cominciare questo discorso parlando di diverse forme di razzismo, perché quando noi parliamo di razzismo di solito ci vengono in mente gli eventi più eclatanti, però ci sono tante altre cose che magari non vediamo nemmeno, proprio perché il nostro privilegio è tale da regalarci degli enormi punti ciechi.
Sì, penso che sia fondamentale dover parlare di razzismo perché, soprattutto pensando all'Italia, il problema principale è che non si è in grado di riconoscere il razzismo e se non si è in grado di identificarlo, non lo si può neanche contrastare, non lo si può combattere e quindi non si può vivere attivamente mettendo in pratica l'antirazzismo. Innanzitutto il razzismo non si esaurisce nell'offesa o nell'insulto razzista, non si esaurisce in abusi fisici e verbali più eclatanti. Infatti spesso noi siamo soggetti, per noi intendo italiani, ma proprio a livello di società, noi viviamo in una società che è razzializzata e il concetto di razza e di razzializzazione in Italia spesso è sconosciuto e a tal proposito consiglio di seguire gli studi della sociologa Angelica Pesarini, che è una delle poche che oltre ad aver studiato ha anche proprio prodotto libri, tiene un corso di università alla New York University a Firenze e diciamo che lei produce contenuti in italiano che sono comprensibili a tutti. Quindi è importante parlare di razzializzazione e di razza, appunto, perché anche se a molti italiani fa scomodo, infatti si tende a parlare di etnia e non di razza. In realtà, però, purtroppo la nostra è una società razzializzata. Il concetto di razza in Italia è presente dall'epoca del colonialismo, dalle leggi razziali che sono state messe in atto durante il fascismo. E purtroppo il concetto di razza come posso dire, stabilito quello che è il concetto di identità italiana. Io sono una donna italiana nera. Questo stesso concetto di persona italiana nera è difficile da comprendere perché non è mai stata affrontata la questione di razza bianca e razza nera, però io non ho mai avuto la possibilità di potermi definire e vedere solo come donna, perché il colore della mia pelle non ha soltanto un valore estetico. Al colore della mia pelle è sempre stato associato un valore politico, un valore storico, un valore sociale e un valore culturale che io ho sempre avuto. E quindi, mentre magari i miei coetanei bianchi sono stati, spero, educati a non avere il concetto di razza, al fatto che siamo tutti uguali, al fatto che non esiste il bianco, il nero, che non si vede il colore, io purtroppo non ho avuto questo privilegio, perché appunto il colore della mia pelle ha sempre parlato per me. Non ho mai avuto la possibilità di essere vista prima come individuo, ma come la mia nerezza spesso e volentieri parla per me. E parla in che modi? Nella signora che si avvicina alla borsetta quando mi siedo sulla metro, nel mio curriculum che quando non ha la foto ha un nome e un cognome che sono stranieri, appunto perché sono figlia di persone straniere, e questo purtroppo può compromettere la mia carriera nel modo in cui gli uomini, perché io sono eterosessuale, mi percepiscono e il fatto che già dall'epoca delle colonie italiane in Eritrea, in Somalia, in Etiopia, il corpo femminile nero, il corpo femminile africano è sempre stato feticizzato, è sempre stato visto come finalizzato a esaudire, a soddisfare un desiderio sessuale dell'uomo italiano bianco e quindi spesso io vengo feticizzata, spesso alla mia persona è associato un desiderio sessuale, un oggetto sessuale, anche in età molto precoce, parlo di 11, 12, 13 anni, ok? Quindi il razzismo, io per razzismo intendo razzismo sistemico, intendo razzismo strutturale, perché il razzismo è un'ideologia, nel senso di proprio un insieme di ideologie per cui ha una razza, ha un'etnia, sono associate determinate capacità, sono associati determinati pregiudizi. Il problema è che questi pregiudizi non muoiono e finiscono lì. A questi pregiudizi conseguono dei poteri, conseguono dei benefici, o anzi, consegue la mancanza di benefici che viene associata a queste persone. E quindi cosa succede? Che si instaurano un insieme di strutture che costituiscono la nostra società, che costituiscono vari sistemi, che stabiliscono che le persone che non appartengono ad una razza bianca non hanno le pari opportunità a livello sociale, a livello economico, a livello politico di tutte le altre persone. E un esempio, diciamo che per accorgersene in realtà basta guardarsi attorno, basta vedere quanti impiegati bancari vediamo, basta vedere quante persone non bianche sono nel nostro Parlamento, basta vedere quanti imprenditori abbiamo in Italia che non siano bianchi e non è dovuto semplicemente al fatto che abbiamo tutti pari opportunità. Queste persone non bianche non hanno fatto il percorso necessario per ottenere determinate cariche. No, purtroppo la nostra società è costruita in un modo che avvantaggia le persone bianche rispetto ad altre. La nostra società è stata pensata, ideata e ha generato delle, anzi, sono state messe in pratica delle pratiche, scusate, delle politiche finalizzate a avvantaggiare le persone bianche rispetto a quelle non bianche. E si parla quindi di razzismo sistemico. E io ci tengo a sottolineare che si tratta di pratiche, che si tratta di politiche, che si tratta di una serie di atti e non di non si esaurisce in un discorso etico, perché il problema qual è? Che spesso, almeno in Italia, soprattutto in Italia, si associa il razzismo ad una persona. Infatti, è difficile parlare di razzismo, si parla di persona razzista. Si parla di persona razzista uguale cattiva persona. Noi siamo stati educati a identificare il buono, il cattivo, il bello, il brutto, però il razzismo non è un'opinione, il razzismo non è un'esperienza individuale. Sul razzismo sono stati fatti degli studi, si chiamano Critical Race Theories, nel caso qualcuno volesse informarsi, e quindi quando si parla di razzismo non è possibile fare uscite della serie, per me questa cosa non è razzista. Tu li vedi del razzismo e io non lo vedo, perché non è un argomento su cui ci si può discutere in questo modo, ok? Perché sono stati fatti degli studi, c'è una scienza dietro che è supportata dalla storia. Quindi io ci tengo a far comprendere alle persone che tutti possono praticare atti razzisti, tutti possono avere dei pensieri razzisti perché purtroppo siamo nati e siamo cresciuti in una società che è razzializzata. Ci sono un sacco di persone nere che hanno interiorizzato delle ideologie razziste in maniera inconsapevole, proprio perché noi viviamo in una società nel quale il razzismo si manifesta in una maniera così sottile che neanche ce ne accorgiamo, a meno che non facciamo un lavoro su noi stessi e non facciamo degli studi che ci permetta di identificare i vari modi in cui questo razzismo si manifesta. È veramente importante. Io difficilmente do del razzista a una persona, perché appunto il razzismo non si limita ad una questione etica, ok? È molto importante. Per quanto riguarda quindi come io posso essere antirazzista oppure io come posso combattere il razzismo? Allora, una volta che ho fatto il lavoro interiore necessario di autocritica per identificare i vari modi in cui io posso discriminare altre persone o semplicemente io ho dei pregiudizi interni che non ho mai analizzato e facendo un'analisi appunto sul perché io quando vedo magari un uomo nero dentro di me provo paura, e magari non ho la stessa paura che ho quando mi passa di fianco un uomo o una donna bianca. Oppure, perché quando sento che una persona nera è imprenditrice, è ingegnere, mi stupisco, ma non ho lo stesso stupore, non ho la stessa sorpresa quando un'altra persona bianca mi dice che è il CEO di tale azienda. Perché quando vedo una donna musulmana velata dentro di me provo una sorta di provo dei sentimenti negativi? Quindi il fatto di associare le persone nere a dei sentimenti oppure a dei pregiudizi, dei preconcetti sulla loro persona, purtroppo tutte queste cose fanno parte di mentalità razziste che molti di noi non sanno di avere. E della quale ci si può tranquillamente liberare facendo un lavoro su se stessi. Quindi, se avete fatto o avete pensato alcune delle cose che io ho elencato, non temete, non avete la macchia di persona razzista, potete tranquillamente lavorare su voi stessi per liberarne. Però è importante, purtroppo, riuscire a elaborare il disagio che proviamo, perché cosa succede? Quando si decide di attivamente essere antirazzisti, bisogna fare i conti con quelli che sono gli errori che si hanno commesso, bisogna fare i conti con il disagio che si prova a dover ascoltare una persona che è vittima di razzismo, bisogna fare i conti con il disagio che si prova nel riconoscere il male che magari sia provocato ad altre persone. Bisogna fare i conti purtroppo con il riconoscere anche il proprio privilegio. E io vi consiglio di riuscire a trasformare il disagio che si prova nella volontà di liberarsi di tutti questi costrutti sociali che si ha e mentali che si ha. Purtroppo il disagio momentaneo è necessario per riuscire a decostruire queste cose. Il disagio momentaneo è necessario per riuscire a migliorarsi, a cambiare la società e a far sì che tutti viviamo avendo le stesse opportunità. Perché alla fine, alla base del razzismo, c'è. Diciamo che il razzismo è finalizzato a mantenere la supremazia bianca come standard, che in realtà già è così. Ma la scelta di non affrontare questo discorso e la scelta, per scelta intendo anche a livello scolastico, il fatto che il periodo storico coloniale italiano viene spesso bypassato, ci si concentra più sulle scuole, le strade che gli italiani hanno costruito in Eritrea e in Somalia e non sulla violenza che hanno inflitto a quei popoli. Il fatto che si porta avanti l'idea di italiani brava gente e non ci si focalizza invece sui danni gravi del fascismo, sui danni gravi dei discorsi che i nostri politici fanno oggi. Il fatto che veramente si debba nascondere tutto sotto il tappeto, anziché soffermarsi e riflettere e analizzare determinate pratiche, determinate mentalità, determinate ideologie, perché è scomodo, primo, perché non si vuole cambiare questo stato di finta armonia nel quale noi crediamo di vivere. Ed è una finta armonia, perché finché tutti non avremo le stesse opportunità, non ci sarà armonia. E quindi vi invito a non scappare dal disagio che si prova, vi invito a non focalizzarsi troppo sul senso di colpa per ottenere un fine più grande, che è appunto quello delle pari opportunità per tutti. Quindi spero che il concetto di razzismo e non ho voluto fare i soliti discorsi, più che altro perché è veramente importante riuscire a capire e identificarlo, ma magari verso la fine della puntata, volentieri suggerisco persone, libri e cose da seguire con il quale mi sono dovuta informare io stessa perché ci tengo a sottolineare il fatto che io queste cose non sono frutto di una mia opinione, io ho dovuto documentarmi, ho dovuto studiare e ho dovuto seguire determinati sociologi critici che mi hanno fatto aprire gli occhi sul razzismo che avevo interiorizzato io stessa, perché io, ritenendomi italiana perché sono nata e cresciuta in Italia, mi sono sempre voluta distanziare dagli immigrati africani. Io sono cresciuta puntualizzando sul fatto che no, io sono italiana e sono diversa da loro. Io sono italiana e quindi mi voglio separare, non sono come quella gente lì. Perché? Perché sono nata e cresciuta qui, perché parlo bene l'italiano, perché i miei genitori hanno un background diverso da quello magari dell'operaio X. E tutto questo era frutto del razzismo che io avevo interiorizzato vivendo e crescendo in un paese che associa le persone nere a cose negative, ovvero persona nera ignorante, persona nera delinquente, persona nera ladra, donna nera donna facile. Queste erano tutte cose che avevo interiorizzato e che mi avevano portato a distanziarmi dalle altre persone nere. E questo ve lo dico per farvi capire il fatto che io sia nera non mi rende immune dal razzismo, né verso le altre persone nere, né verso altre persone di altre razze, di altre etnie. Io ho dovuto fare un lavoro su me stessa, ogni tanto devo dirmi, Bella, ma perché stai pensando questo? Che cosa stai dicendo? È un lavoro costante. L'essere antirazzista richiede uno studio costante e richiede mettere in pratica non solo modi di pensare, ma proprio delle azioni che siano antirazziste sempre. Io dico di non essere razzista, non finisce lì. Per essere antirazzista bisogna contrastare il razzismo, purtroppo, nel quotidiano, che sia parlando, richiamando la persona che dice fa una cosa xenofoba o razzista, che sia votando per un partito che concretamente vuole ottenere le pari opportunità per tutti, che sia a cena con i genitori a Natale, richiamare, cercare di spiegare, purtroppo sono, o che sia anche utilizzare il proprio privilegio per portare all'avanzamento, e per avanzamento non intendo far sì che un'altra persona ottenga un livello più alto del mio, no. Portare all'avanzamento delle comunità che sono marginalizzate affinché arrivino al mio stesso livello. Perché riconoscere le discriminazioni che subisce un determinato gruppo non implica la non esistenza delle discriminazioni che subisco io. Si può contemporaneamente elevare un'altra persona affinché ottenga le quality senza necessariamente ottenere una sorta di reverse discrimination o reverse racism, che è una frase che viene buttata qua e là nel momento in cui una persona che è vittima di razzismo richiama, ecco, quello che è l'atto razzista che ha subito. E le persone che non intendono fare una autoanalisi oppure che non intendono appoggiare o promuovere delle politiche che elevino determinati gruppi affinché si raggiunga un'equalità, e quindi si sentono in un certo senso limitate, vedono limitate le proprie facoltà. In realtà non si tratta di limitare le proprie facoltà, si tratta di mettere in stand-by quelli che sono i propri sensi di colpa per far sì che si arrivi tutti sullo stesso livello da tutti i punti di vista, ok? Infine, il razzismo si può anche manifestare con la questione degli affitti. Perché io parlo spesso con ragazzi, poco fa ho intervistato una ragazza italiana, toscana, che si è trasferita a Milano e ha avuto una difficoltà allucinante a trovare casa proprio perché al telefono chiama, lei ha un accento toscano bellissimo, è di Siena, al telefono tutto normale, sì, questa ragazza italiana, che poi italiana è, semplicemente nera. Si presenta a colloquio col padrone di casa, magicamente la casa è sparita, non è più disponibile, oppure semplicemente dalla finestra sente persone che urlano: no, 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 qua il padrone di casa non vuole stranieri. E questo è l'ennesimo esempio di razzismo sistemico.
Io ho una serie di domande da farti.
Dimmi.
Prima volevo fare un parallelismo, che è una cosa che mi piace sempre fare in queste puntate, fare capire perché tutti questi temi che stiamo trattando sono temi femministi, perché ad alcuni può non essere immediato il link. E, quando tu parlavi di razzismo interiorizzato tuo, a me viene in mente quando un sacco di donne hanno delle uscite che sono estremamente maschiliste, misogine e sessiste, perché questa è un'altra cosa che si può interiorizzare, e quindi il fatto di essere una donna non ti rende immune al maschilismo, al sessismo e alla misoginia di cui la nostra società è impregnata. E questo dovrebbe essere una spiegazione del perché non basta che una donna dica: no, ma secondo me questa cosa non è sessista, o che una persona nera o non bianca in generale dica: no, ma secondo me questa cosa non è razzista. E questo dovrebbe rispondere a tutte quelle volte che viene detto: no, questa cosa non è razzista perché il mio amico nero l'ha sentita e a lui non ha dato nessun fastidio. Ok, questa cosa non basta, proprio perché, come diceva Bellamy prima, non è una questione di opinioni, dietro ci sono degli studi. Quindi, e tra l'altro degli studi che dicono: è facile che tu non veda quel razzismo, persino se ne sei vittima, perché sei dentro una società che te l'ha sempre disegnato come normale, e quindi naturalmente, siccome tu sei, come abbiamo detto in queste puntate mille volte, il prodotto della tua società, è facile che tu non veda alcune cose, non significa che quelle cose non ci siano. Tra l'altro, il fatto che questi siano degli studi, che tu stai dicendo delle cose avendo alla base delle nozioni e non mi sono svegliata questa mattina e io ho pensato questa cosa, risponde anche alla critica che ogni tanto fanno, che ho sentito fare anche e soprattutto per quanto riguarda questo podcast, e cioè: ma non c'è mai il contraddittorio, no? Tu stai parlando di tutti questi temi e non c'è mai il contraddittorio da nessuna parte. Allora mi sembrava una buona occasione per fare questa postilla e dire che il contraddittorio di base non ha senso, cioè le questioni non si affrontano con io penso A, io penso non A e poi ci scontriamo, le questioni si affrontano dialogando. Quindi il contraddittorio in sé è un'idea che non porta da nessuna parte. In secondo luogo, vorrei capire, ad esempio, su una puntata come quella di oggi, quale dovrebbe essere il contraddittorio. Dovremmo portare uno schiavista che ci spiega che i neri vanno impiegati nei campi ancora con le catene. Vorrei capire in cosa consiste questo contraddittorio. L'esempio che faccio solitamente è: quando si parla di olocausto, nessuno chiede un contraddittorio per avere i nazisti che ti spiegano perché era giusto far morire gli ebrei nei campi di sterminio, no? Ok, quindi giusto una postilla veloce. All'inizio tu parlavi di persone bianche che sono nate con I don't see colors, no? Io non vedo i colori. Per me siamo tutti uguali. E ragionavo su come anche questo sia una forma estrema di privilegio, cioè sei così privilegiato da poterti permettere di non vedere i colori, ma il fatto che tu non li stia vedendo è in sé parte del problema, perché i colori andrebbero visti e come? Andrebbero visti, sottolineati e poi rispettati tutti quanti. Quindi questo forse potrebbe linkarsi con il concetto appunto di white privilege che hai citato prima e appunto dei i rischi di avere un femminismo che sia un femminismo solamente bianco.
Sì, il concetto di white privilege, io dico semplicemente privilegio bianco, ho deciso che voglio provare a utilizzare più termini in italiano possibili per evitare che le persone si attacchino a queste sono delle americanate, sono cose che non fanno parte della nostra società e quindi non possono farsi valere. No, il concetto di privilegio bianco è difficilissimo da comprendere perché Allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, appunto, per privilegio, in questo caso privilegio bianco, perché purtroppo viviamo in una supremazia bianca, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace così, si intende una serie di... Anzi, no, per privilegio bianco si intende... Allora, una persona ha un privilegio bianco quando alla propria pelle bianca seguono una serie di benefici, che non hanno nulla a che vedere con le capacità di questa persona, che non hanno nulla a che vedere con i meriti di questa persona. Alla pelle bianca si associano una serie di benefici di cui non godono le persone che non hanno la pelle bianca. E questo privilegio, purtroppo, di questo privilegio ne beneficiano anche persone che non ne sono consapevoli. Quindi, è chiaro, cioè è importante far comprendere che anche se si è consapevoli del privilegio di cui si gode, non significa che ci si reputa persone migliori o peggiori degli altri. No, purtroppo viviamo in una società che è fatta così. Io appunto non ho avuto il privilegio di potermi considerare una persona normale, una persona, ecco, io dico normale, soprattutto in Italia. Perché purtroppo in Italia non si parla né di bianco né di nero perché la bianchezza è considerata la normalità, la bianchezza è considerata lo standard. E qual è la gravità di questa cosa? Innanzitutto è lo standard e questo cosa vuol dire? Che all'identità italiana è associato il concetto di bianchezza e che tutto quello che non è bianco è considerato altro, è considerato esterno e di conseguenza viene alienato ed è una cosa che io essendo italiana nera ho dovuto fare, è una cosa con cui io essendo italiana nera ho dovuto fare i conti da quando sono nata ed è una cosa che gli italiani bianchi faticano a comprendere però purtroppo ragazzi è così. Allora, io direi che è importante riconoscere il proprio privilegio e utilizzarlo affinché i benefici di cui godo io vengano estesi anche alle altre razze, anche alle altre persone. È inutile impuntarsi sul fatto che io non credo nel privilegio perché io stessa, presuppiamo che io sono una donna bianca. No, io non penso di subire alcun tipo di privilegio perché io stessa vengo discriminata in quanto donna. È giusto, ci sta. È inutile negare il fatto che viviamo in una società patriarcale. Però oltre al patriarcato, oltre al sessismo, c'è il classismo, c'è il razzismo, c'è l'islamofobia, c'è l'omofobia, sono tutte altre cose che purtroppo si aggiungono all'identità di una persona, a come questa persona viene recepita e alle discriminazioni o ai vantaggi che questa persona di conseguenza può subire, ok? Quindi il white privilege è semplicemente anche il fatto di essere considerata lo standard, di essere considerata una persona normale. Quello già di per sé purtroppo è un privilegio. E, anziché cercare di negare questo concetto, magari, o meglio, anziché cercare di negare questa realtà, utilizziamo questa realtà per contrastare le cose che non ci vanno bene. Punto primo. Punto secondo, il white privilege è alla base di uno dei principali problemi del femminismo bianco. Per femminismo bianco intendo il femminismo, il movimento femminista di cui fanno parte molte donne bianche o molte persone bianche in generale, mettiamola così, non voglio mettere il genere, perché è un femminismo che prende in considerazione soltanto le proprie discriminazioni. È un femminismo che si batte solo per le discriminazioni che subisce in prima persona oppure per le discriminazioni di cui si interessa. Perché purtroppo il privilegio bianco e anche nel femminismo bianco succede che Tutto quello che non mi riguarda, tutto quello che io non vedo, per me non esiste e di conseguenza non lo devo combattere. E questa è una cosa che ci impedisce di relazionarsi con gli altri, è una cosa che ci impedisce anche di essere alleati per le cause delle altre persone. Se io non vedo il razzismo, per me non esiste e quindi non mi metto neanche a fianco di una persona nera per combatterlo, anzi mi metto a litigare con quella persona nera perché secondo me questa cosa non è vera e non esiste. Il fatto di non riconoscere il modo in cui la nostra società, le strutture che fanno parte della nostra società, le nostre istituzioni avvantaggiano un gruppo etnico rispetto ad un altro è già di per sé un privilegio, perché il fatto stesso che tu non le abbia mai viste significa che tu non hai mai subito queste cose, ok? Ma questo non vuol dire che queste cose non esistano. Quindi, passando al femminismo bianco, a quelli che sono i problemi di un femminismo bianco, oltre al privilegio, c'è anche quello di non vedere i problemi che affliggono gli altri gruppi etnici e questo ci impedisce di batterci per ottenere la parità per tutti, perché il mio concetto di femminismo, che è quello di femminismo intersezionale proprio al 100%, significa che io mi batto per ottenere la parità economica, sociale e politica per tutte le persone. Se io non riconosco o non vedo le discriminazioni che affliggono un determinato gruppo di persone, la mia prima reazione non deve essere quella di dire: ah, non esistono, non le vedo, chi se ne frega, combattetela voi quella causa. Quella guerra è vostra, no, quella guerra deve diventare anche mia, se io mi interesso, se io voglio essere una persona antirazzista, se io mi interesso della parità per tutti. Quello che succede spesso però cos'è? Che innanzitutto non si vuole fare i conti con quello che è il proprio privilegio e quindi si blocca a prescindere qualsiasi tipo di discorso e di confronto. E questo purtroppo ha come conseguenza una mancata evoluzione, una mancata crescita personale. Succede che le persone non bianche, io parlo di me di persona nera, non vogliono neanche affrontare determinate conversazioni perché sanno che verranno stroncate sul nascere. Succede che pensano a come parlare, al tono da utilizzare per non ferire i sentimenti delle persone bianche. Perché se io parlo in un tono che magari può risultare un po' aggressivo, un po' troppo deciso, il mio messaggio finisce che non viene recepito. Perché la persona si focalizza più sulla mia delivery, più sul modo in cui io parlo e non su quello che è invece il messaggio che io voglio farti capire. Quindi si instaurano una serie di meccanismi che mettono i sentimenti delle persone bianche davanti a quelli che sono i sentimenti, in questo caso delle persone nere, e quello già di per sé purtroppo è il frutto del privilegio bianco in cui molte persone vivono. Ed è una cosa che deve essere assolutamente, se ci si reputa persone femministe, deve essere assolutamente contrastata perché il femminismo dovrebbe essere uno spazio sicuro per tutte le persone e non solo per le persone bianche. Un'altra cosa che succede è anche quella appunto del salvatore, no? Si mette in pratica il white saviorism e quindi
Guarda, te lo
io,
avrei
dimmi.
chiesto solo perché, siccome ci mancano una decina di minuti, avevo letto qualche domanda, volevo proporne un paio, e una domanda diceva proprio come fare ad aiutare una persona che è vittima di razzismo senza passare per white savior. Quindi una già la possiamo
Allora,
smarcare
sì,
qui.
allora, innanzitutto un modo in che si. Allora, innanzitutto non pensare di poter parlare per un altro gruppo di persone, perché è una cosa che vedo fare spesso, è io, donna nera, donna bianca, atea o cristiana o quel che l'è, vedo una donna musulmana che porta il velo, subito penso che sia una costrizione e cerco di imporre quella che è la mia idea di giustizia, la mia idea di cosa giusta e sbagliata su di lei, senza ascoltarla, senza cercare di comprendere il motivo per cui quella donna porta il velo e senza capire che cosa il velo rappresenta per lei. Le femministe esistono nel mondo islamico, le femministe esistono in paesi africani e non hanno bisogno di persone bianche che si sostituiscano ad esse e che parlino per lei, hanno bisogno di persone che le ascoltino, che cerchino di capire, che vogliano capire quelli che sono i loro problemi in quanto persone musulmane, in quanto persone nere e che sono problemi relativi a come la società percepisce la loro identità e agli ostacoli che devono affrontare per la loro identità. Quindi ascoltare, cercare di comprendere e unirsi a loro nella lotta a queste discriminazioni. È molto importante non sovrapporre quella che è la nostra etica a quella delle altre persone, perché noi siamo diversi e purtroppo viviamo in una società che non ci educa a fare i conti con quelle che sono le diversità con le altre persone. Intendo diversità culturali, diversità ideologiche, diversità etniche, diversità di qualsiasi tipo. Noi veniamo educati a considerare l'altro o come sbagliato oppure come qualcosa da temere e non veniamo educati ad interagire in una maniera sana con persone con caratteristiche che sono diverse da noi e quindi non sappiamo come comportarci. Io fino ad oggi ho sempre fatto così, ho sempre pensato così, perché tu non la pensi così? Sicuramente è sbagliato perché è diverso da me, ma dove sta scritto? Magari cerca di comprendere perché quella persona agisce in quel modo, cerca di comprendere perché quella persona ti sta dicendo guarda che il tuo modo di pensare mi discrimina e mi limita. Perché se questo discorso ha come risultato una crescita personale, soprattutto ha come risultato il fatto che quella persona si senta al mio pari, si senta ascoltata, abbiamo fatto il lavoro giusto.
Un'altra domanda che facevano, e che tra l'altro avevo anch'io dopo averti sentita parlare in quest'ora, era: ma allora si dice razza o si dice etnia? Perché?
Si dice razza. Si dice razza. Si dice razza perché? Allora, innanzitutto l'ideologia di razza che risale ai primi del Novecento è che è stata fatta dalle persone bianche e a cui è seguita una gerarchia di razze, non è di per sé negativo. L'aspetto negativo viene quando alle diverse razze vengono associate diverse abilità, diverse capacità, vengono associati dei pregiudizi che limitano la vita di queste persone e che stabiliscono appunto una gerarchia. Ma il concetto di razza purtroppo si deve prendere in considerazione perché la nostra stessa società, perché la storia, anche italiana, ha fatto sì che a determinate razze venissero associate determinate pratiche, determinati svantaggi, determinate discriminazioni. Io posso dire etnia, etnia quanto ti pare. Il risultato non cambia. La parola negativa non è razza, ma è il modo in cui noi ci relazioniamo a determinate razze e i vantaggi e gli svantaggi che conseguono all'appartenere a una determinata razza. Lo so che agli italiani e in Italia in generale il concetto di razza non piace perché richiama molto il razzismo, però non sono, diciamo, necessariamente concatenate le due cose, cioè la nostra società è razzializzata, ma non deve necessariamente essere, non si deve dire, ok, io riconosco il concetto di razza, quindi sono razzista, non è così che funziona. Io riconosco, io ad esempio, come detto, io non ho alcun problema a dire che esiste la razza, che io appartengo ad una razza nera, perché ok, io appartengo a una razza nera, ma la mia etnia è africana, la mia etnia ugandese, seneganese, anzi all'interno del paese di origine dei miei genitori ci sono una serie di etnie. Quindi l'etnia, secondo me l'etnia è un qualcosa che è ancora più, come posso dire, più dettagliato, che non si esaudisce in una razza. Lo so che è complicato, però bisogna, secondo me, liberarsi dell'associazione negativa che si dà al concetto stesso di razza, soprattutto se io non voglio riconoscere il significato della parola razza, però non voglio neanche fare nulla per smantellare tutto quello che costituisce il razzismo, perché secondo me è quello ciò su cui bisogna puntare, quindi non tanto alle parole quanto alle pratiche che discriminano le persone che appartengono ad un'etnia o ad una razza, quel che sia.
Intanto riabilito i commenti qui sotto. Voglio darti visibilità di quello che sto provando adesso, perché secondo me non sono l'unica a stare provando questa cosa e quindi potrebbe essere utile anche per le altre persone che si stanno sentendo come mi sto sentendo io. Mentre tu continuavi a dire razza, qualcosa dentro di me diceva: non lo dire, ti prego, smetti di dire quella parola. Perché sono sempre stata abituata a pensare che, siccome le persone razziste pensano che diverse origini, diversi colori di pelle equivalgano a diversi gradi di rispetto da dover portare a quella persona, io utilizzo etnia e non razza perché non voglio associarmi a quel discorso. E mi rendo conto che per me dire razza, io ho la sensazione di stare camminando su un sentiero veramente minato, del tipo ogni parola potrà essere usata contro di me. E secondo me questa è una roba estremamente bianca, cioè ho la sensazione di non essere un fiocco di neve speciale, cioè di essere proprio la normalità base della reazione di un bianco che sente parlare, sente usare certi termini, tipo: io lo posso dire, se lo dico cosa mi succede? E mi rendo conto che sia tutto un discorso incentrato su di me, cioè è immediatamente sul ok, e ora parliamo di me, parliamo dei miei problemi, e invece la difficoltà sta proprio nel mettere da parte questa cosa, mettere da parte anche il mio disagio nel sentirti dire certe cose, lasciarlo un attimo da parte e continuare a stare zitta e andare avanti ad ascoltare cercando di comprendere. Secondo me questo è proprio l'allenamento che dobbiamo fare. L'ho dovuto dire perché secondo me lo stanno pensando, tipo almeno il 400 stanno pensando questa cosa, perché il mio pubblico per la maggior parte è bianco e quindi mi immagino che ci sia stata questa sensazione. E quindi vorrei dire ad alta voce: non stiamo parlando delle nostre sensazioni, teniamocele, chi se ne frega, andiamo avanti ad ascoltare.
Ma io stessa ho iniziato da poco a utilizzare razza con tranquillità, perché io stessa, poi essendo italiana, ho detto Dio razza, no, il male diciamo etnia. Però purtroppo, nel senso, ho dovuto liberarmi di questa cosa proprio mentre studiavo tutte le varie teorie, che poi si chiamano critical racial theories, quindi teorie critiche razziali, qualcosa del genere, e nella scienza, perché io veramente voglio fare riferimento alla scienza, alla sociologia, quindi a cose studiate, a cose che sono inconfutabili, ok? E razza si può imparare a dirlo con leggerezza.
Tranquillità,
Sì.
ok. Allora, intanto leggevo qualche commento di qualcuno che diceva: Bellamy, proprio blow my mind, gente che ha visto la luce con questa live, sono molto molto contenta, non avevo dubbi che sarebbe andata così tra l'altro. Vi ricordo che questa live viene salvata su Instagram per 24 ore e che poi invece trovate il podcast su Spotify da riascoltare con calma quando volete, quindi le preziosissime parole di Bellamy potrete ritrovarle. Immagino che vi siano rimaste un sacco di domande e di dubbi, perché queste puntate servono proprio a non a chiudere, ma ad aprire, e a far nascere ancora più domande, più che a dare delle risposte. E quindi io vi consiglio di andare a seguire Bellamy, di andare a seguire il progetto Afro Italian Souls. Io spero che tu venga invasa di commenti questa sera, di gente che ti chiederà consigli, cose da poter leggere, da vedere, cose per saperne un po' di più. Vorrei che ci fosse il tempo per parlarne, ma l'ora si rivela sempre troppo poco. Però va bene, mi piace che si finisca la live con la sensazione di avere ancora fame, no? Di non andarsene da questa live sazi. Perché secondo me l'obiettivo di questo progetto è anche quello di non di saziarti, ma di farti capire che si possono mangiare cose più buone. E quindi è giusto che tu continui ad avere fame e ora puoi mangiare qualcosa di diverso e magari più utile. Quindi grazie mille, Bellamy, ovviamente.
Grazie, anzi, grazie a te e voglio soltanto dire che questo per me è stato l'inizio di un discorso che durerà chissà quanto, perché non si smette mai di imparare e finché, man mano che la società si evolvono anche questi discorsi e se ne deve parlare sempre di più. Quindi io non ho mai parlato in maniera così aperta e schietta di razzismo, soprattutto da un punto di vista italiano. E per me è stata l'occasione per iniziare a farlo, quindi sicuramente su Afro Italian Souls nei prossimi giorni sarò molto più, mi dilungherò molto di più, ecco, perché è un discorso che in un'ora non si può fare, non è possibile proprio.
In
Grazie
un'ora
mille
puoi diventare consapevole del fatto che c'è un discorso da fare, ma
Esatto,
sicuramente
sì.
ci saranno gli spazi per poterlo fare. Gli spazi sono anche quelli di Bellamy, quindi di nuovo vi invito a seguirla. Vi ricordo che l'appuntamento è per domani, sempre alle 18. Domani saremo con Mara Mibelli del progetto Belle di Faccia e parleremo di body positivity e fat acceptance, quindi anche domani una puntata molto impegnativa. Grazie mille a tutte, a tutti, a tutto, come ci ha insegnato MC Neil, e a domani. Ciao!
Ciao!